criterio che ha guidato ogni scelta di Gesù durante tutta la sua vita è stata la ferma volontà di amare il Padre, di essere uno col Padre, di essere fedele. Questa decisione di corrispondere al suo amore lo ha spinto ad abbracciare in ogni singola circostanza il progetto del Padre, a fare proprio il disegno di amore affidatogli di ricapitolare ogni cosa in Lui, per ricondurre a Lui ogni cosa. Nel rivivere il Santo Triduo disponiamoci ad accogliere anche noi, nella nostra vita, la volontà di Dio.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre poco fa in udienza generale. Il Triduo Pasquale come momento particolarmente privilegiato per accogliere nelle nostre vite la volontà di Dio. E Gesù, la sua scelta è stata quella appunto di fare proprio il disegno di amore affidatogli, di ricapitolare ogni cosa in sé e di ricondurre tutto a Dio. E noi, ha detto, disponiamoci ad accogliere anche noi, appunto, nella nostra vita la volontà di Dio. È proprio accogliere il mio spunto di oggi. Allora, accogliere nella nostra vita la volontà di Dio sul modello di Gesù che, pieno d'angoscia, si rimette appunto nelle mani del Padre, sia fatta la tua volontà, Signore, non la mia, esce dalla sua volontà individuale e si trasferisce appunto nell'amore di Dio. Gesù, ha detto ancora il Santo Padre, tira verso l'altro la nostra avversione verso la volontà di Dio, trasferisce il nostro no al sì nei confronti di Dio, ci aiuta a uscire dal nostro no. Accogliamo dunque la volontà di Dio. Accogliere. Accogliere è un bellissimo verbo che trae l'origine della parola dal mondo contadino, dal mondo rurale. Allora, dal latino colligere, a sua volta composto da cum, insieme, e leggere, cogliere. Cogliere e nello stesso tempo unire in sé, in un'unica intenzione, quello che si coglie. Quindi non soltanto raccapezzare così degli elementi dispersi, ma unire dentro di sé, contemplare, vorrei dire, la bellezza di questa raccolta o di questo raccolto, ecco, il mondo contadino. Accogliere la volontà di Dio significa innanzitutto saperla vedere, saperla riconoscere, proprio come un bene da cogliere, e poi un attimo dopo sentirsi in sintonia con questa volontà. Accogliere si può farlo a braccia aperte, accogliere si può ondate di profughi disperati, si può accogliere una decisione politica scomoda ma utile per la collettività, si può accogliere una proposta, un invito a cena. Quanto spesso le origini delle parole appunto affondano anche quelle che usiamo quotidianamente nel lavoro primario dell'umanità, dicevamo, nel lavoro dei campi. In accogliere c'è un ricordo, anche se remoto, appunto del raccolto dei frutti della terra, e chi lavora la terra ci insegna che per raccogliere bisogna appunto sapere riconoscere quando il frutto è maturo, quando va preso, saperlo apprezzare, ma bisogna anche aver seminato. E il Triduo Pasquale, ci ha ricordato il Santo Padre, un po' come il momento del raccolto, forse, no? Potremmo dire così. La Quaresima è stata la semina e oggi ci predisponiamo a cogliere i frutti di questo cammino quaresimale, a raccogliere appunto e ad accogliere la volontà di Dio, a mettere insieme la sua volontà e la nostra.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
ci sono in mancanza delle cose,
ma sono anche la vita,
il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Accogliere gli emigranti, dicevamo, dalla stampa di oggi, scende dal barcone che quasi barcolla, la mano sul ventre, la pancia gigante. Una marea umana che la indica, la sostiene, invoca aiuto. Presto, presto, sta per partorire. Due ore dopo, Viviane dà alla luce una bambina nel poliambulatorio dell'isola di Lampedusa, che in questi giorni ha visto di tutto, dolore, ferite, malattie, adesso anche il pianto di una neonata che è vita e paura. Ha cominciato a scalpitare la piccola quando la donna nigeriana di 23 anni beccheggiava sul canale di Sicilia assieme ad altri 759 disperati, stipati in una carretta di 20 metri partita dal porto libico di Zvara all'alba di lunedì. E questa è la storia, la cronaca di questi giorni. E poi la famiglia, beh, il luogo principale dell'accoglienza, il luogo deputato dell'accoglienza, la scuola di formazione dell'accoglienza. Se ne parla sulla prima pagina dell'Osservatore Romano in data odierna, dove Lucetta Scaraffia inserisce nell'articolo di Spalla una segnalazione libraria relativa a un libro, a un libro di una giornalista del TG3, Costanza Miriano. Un testo divertente e ironico dallo stile vicino a quello delle ragazze della serie TV Sex and the City. Titolo provocatorio: Sposati e sii sottomessa. Il libro è edito da Vallecchi. Con questo tono apparentemente scanzonato, il libro propone riflessioni antiche e giuste, scrive la Scaraffia. È dalla donna, stiamo citando il testo, è dalla donna per prima che dipende la vita o la morte del matrimonio, ragione per cui invita la futura sposa ad essere sottomessa non nella logica del dominio, quindi della violenza, della costrizione, ma in quella del servizio spontaneo, volontario, rivelando quale è il vero significato di essere sottomessa, essere cioè la base della famiglia, perché chi sta sotto regge il mondo, non chi si mette sopra gli altri. Ecco, in questo spirito di servizio e di accoglienza, i suggerimenti pratici per vivere, per apprendere appunto l'accoglienza, la conformità a una volontà superiore, anche proprio in seno alla famiglia. E ancora accogliere un'ipotesi, vorrei dire, che ci siano nell'universo altri esseri viventi e pensanti oltre a noi. Se ne parla su Avvenire e il Messia venne su un disco volante. Allora, incontri ravvicinati del terzo tipo, scrive Beretta su Avvenire, ma stavolta direttamente in chiesa. Succede a voler accostare il muso grinzoso di E.T., ve lo ricordate, a certe pagine dell'A.T., Antico Testamento. Eppure l'argomento è accattivante. Il mito extraterrestre sembra oggi volersi presentare sempre più come vera e propria nuova religione, o meglio come una parodia della religione, fortemente connotata però in chiave messianica, nell'attesa della figura dell'alieno come possibile o prossimo salvatore di un'umanità ormai tragicamente in crisi. Il marziano al posto di Cristo, o più precisamente come un Cristo laico, materialista, scientificamente accettabile, immanente e tuttavia proprio come il figlio di Dio, disceso dal cielo, da una entità intellettualmente evoluta e forse moralmente superiore per portare un messaggio di progresso e di pace. Lo spunto, anche in questo caso per questo articolo di Avvenire, è un libro di Enzo Pennetta e Gianluca Marletta, Extraterrestre, edito da Rubettino. La tesi è appunto quella di questo accostamento tra il Messia e l'alieno atteso, e il libro, prosegue Beretta, offre una bella mole di spunti di riflessione sui rapporti tra questo ormai ultradecennale boom letterario, cinematografico, fumettistico della cultura appunto ufologica e con la spiritualità contemporanea. La tesi è la seguente: il mito extraterrestre nei suoi aspetti paramessianici, paramistici, sembra offrire un formidabile punto d'arrivo per quello spiritualismo moderno che, a partire dallo spiritismo del XIX secolo, giunge fino al più recente New Age. Accogliere o non accogliere questo accostamento ardito, non mi pronuncio, lascio a voi la scelta. Accogliere il disegno di Dio su di noi, accogliere la sua volontà, conformarvi la nostra, e secondo il modello di Cristo, che ha deciso di corrispondere all'amore di Dio abbracciando in ogni singola circostanza il progetto del Padre. Così il Santo Padre oggi in udienza generale, e accogliere pertanto lo spunto che ci guida tra le nostre divagazioni odierne. E chissà come accolsero i discepoli quello straordinario invito di Gesù: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Con quale faccia smarrita, con quanto tremore nella mano, accolsero il pezzetto di pane intinto nel vino. Di pane ci parla adesso Chiara Spoletini.
Il pane e il vino, come sappiamo, sono al centro del culto cristiano. Sono gli stessi elementi che Gesù prese nelle sue mani durante l'ultima cena per esprimere simbolicamente la propria identità. Nell'Eucarestia il pane viene spezzato per permettere a noi tutti di mangiarne un pezzo. Così, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Pochi giorni prima della sua morte, Gesù ha scelto proprio che il pane diventasse il suo corpo. Proprio di questo, di pane, si occupa il numero di aprile de Il Messaggero dei Ragazzi. Ci spiega perché il direttore della rivista, Fra Simplicio.
Beh, perché ci sono due motivi. Uno è legato al periodo liturgico che stiamo vivendo della Pasqua. In aprile appunto si celebra la Pasqua, il segno per eccellenza è appunto un pezzo di pane con il quale Gesù appunto simbolizza la sua passione, morte e risurrezione. È il segno che noi cristiani ogni giorno celebriamo nell'Eucaristia, il segno di questo dono d'amore di un Dio che si fa per noi semplice e umile. Il secondo motivo invece è legato più all'attualità. Continuamente parliamo di guerre del pane, recentemente anche queste nel Nord Africa, e sono guerre che nascono appunto fondamentalmente da una crisi alimentare. Certamente c'è un pane che manca e una dignità che manca, quindi questi due motivi mi hanno portato a parlare ai ragazzi d'oggi di questo importante elemento della nostra vita.
E a proposito di questo, di parlare ai ragazzi, che è quello che lei fa ogni giorno, ogni mese, anche di comunque qualcosa che può essere accettato con una certa difficoltà, in che modo secondo lei si dovrebbe parlare ai giovani oggi?
Innanzitutto attraverso le loro esperienze, a partire da quello che loro vivono, dal loro vissuto. È un po' strano infatti proporre il tema del pane all'interno di una rivista per ragazzi, però crediamo che anche questi siano dei simboli, dei valori fondamentali cui i ragazzi comunque si appellano ogni giorno: il cibo per esempio, o la mancanza di dignità, o il desiderio, la fame di qualcosa, che li porta spesso a cercare da altre parti ciò che non trovano magari dentro di sé o in famiglia o anche spesso nella fede. Ecco, quello che noi desideriamo fare appunto è quello che i ragazzi trovino esperienze forti e sappiano leggere la loro vita a partire da quello che è anche il loro contesto quotidiano di ogni giorno.
Mi viene in mente, a proposito, parlando di pane, il mestiere antico del fornaio, che produce comunque il necessario per la sopravvivenza della società. Egli in un certo senso dà vita alla vita, alimentandola nel vero senso della parola. Lei ha qualcosa da dire riguardo l'importanza del fare il pane, magari insieme a qualcuno?
Guarda, io ho un'esperienza fatta con i campi scuola, con i ragazzi, è una delle esperienze che si fa in genere con i ragazzi nel fare il pane. Oltre alla bellezza del mettere le mani in pasta, dell'acqua, la farina, il lievito e quindi diventa anche un'esperienza simbolica di crescita, no? Questo lavorare insieme, questo frumento che appunto si trasforma in farina e diventa nell'amalgama un'unica cosa, quindi anche simbolo della nostra vita, del nostro essere insieme, del nostro lavorare insieme. E c'è anche appunto questa esperienza del vedere questo miracolo del pane che cresce dentro il forno, che profuma l'aria. E poi mi ricordo un'esperienza molto bella, sempre legata alla mia infanzia, quando a casa mia proprio mio padre spezzava il pane, specialmente la domenica, e lo distribuiva a noi, siamo anche una famiglia numerosa con 6 fratelli. Per cui ecco, questo ricordo è sempre rimasto dentro di me impresso. Certo, oggi non lo si fa più con questa ritualità, però rimane nel fondo questo desiderio, questo spezzare, questo pane che in qualche modo unisce le persone.
E le fa ritrovare nella semplicità della quotidianità, in un certo senso. Di citazioni sul pane ce ne sono a non finire, soprattutto nella Bibbia, nei Vangeli. Io invece ho scelto un semplice detto popolare che le chiederei di commentarmi. Non c'è cibo da re più squisito del pane.
Beh, il pane è appunto, come dicevo prima, quando lo si sente nel forno, il profumo è una cosa deliziosa. Ho dei nipotini che quando il loro papà, mio fratello, fa il pane, proprio rimangono attaccati ad assaporare proprio il profumo del pane. E certamente è qualcosa che nobilita l'uomo. Il pane è nel suo lavoro, è il simbolo di ogni lavoro umano. Non a caso noi lo portiamo insieme al vino durante l'offertorio, nella celebrazione eucaristica, per simboleggiare proprio tutta la nostra realtà umana, tutto il nostro lavoro. Veramente il pane diventa un simbolo della nostra regalità, della nostra dignità, del nostro essere capaci di trasformare la natura in cultura, di rendere in qualche modo la nostra vita stessa un segno in qualche modo della nostra capacità di vivere nel mondo, di stare nel mondo e alla fin fine della nostra capacità di donarci gli uni gli altri.
Allora io ringrazio Fra Simplicio, direttore del Messaggero dei Ragazzi, e ricordo ai nostri ascoltatori che il numero di questo mese, aprile, il mese in cui si celebra la Santa Pasqua e quindi la morte e la resurrezione di Cristo, vede protagonista di copertina proprio il pane. Allora buona lettura e grazie a Fra Simplicio.
Grazie a tutti voi.
Accogliere. Oggi divago su questo bel verbo pronunciato dal Santo Padre poco fa in udienza generale a proposito del Triduo Pasquale, occasione speciale per accogliere su modello di Gesù il disegno di Dio su di noi, esattamente come Gesù è riuscito a uscire dalla sua volontà finita, circoscritta di essere umano, e a trasferire il suo no, ricordate il suo pianto, il suo grido di dolore nell'orto degli ulivi, trasferire questo suo no nel sì di Dio. Ebbene, accoglieva un po' tutti i suggerimenti dal mondo politico, dal mondo del dopoguerra, la rivista Il Mulino. La particolarità di questa rivista è che nacque il 25 aprile del 1951, quindi giusto 60 anni fa, sull'idea, sul progetto di un gruppo di studenti del liceo Galvani di Bologna, che riuscirono a farsi accogliere dagli adulti, dagli industriali di Bologna, a farsi finanziare e a fondare e dirigere questa rivista che divenne un polo, un punto di attrazione, insomma, per la cultura italiana del dopoguerra. La ricorda oggi il Corriere della Sera, i 60 anni del Mulino, da Dossetti a Internet, la rivista che ha privilegiato l'analisi delle ideologie. Il miracolo della nascita di una rivista affidata a un gruppo di giovani dotati soltanto di cultura fuori dalla norma e di tanto entusiasmo avvenne grazie a Luca Cavazza, appunto uno di questi giovani del liceo Galvani bolognese, che convinse l'avvocato Giorgio Barbieri, presidente dell'Associazione Industriale di Bologna e della società Poligrafici che pubblicava Il Resto del Carlino, a mettere a disposizione loro carta e tipografia. Ecco, furono accolti nel gota dell'industria del dopoguerra, e questi pochi ragazzi, molto motivati, riuscirono anche a far accogliere le loro idee, il loro entusiasmo. e accogliere poi anche tutte le possibili sollecitazioni che vengono dal mondo dell'handicap, gli spunti cioè di dialogo, di confronto, di autoesame. Il servizio è di Alessandra Petitta.
In scena.
Spettacoli, teatri, grandi schermi, teatri, studi televisivi, grandi schermi, microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown.
Una rappresentazione teatrale per accendere i riflettori su quelli che possono essere i disagi e le solitudini delle persone cieche. Per 3 giorni, a partire da questa sera, un gruppo di attori non vedenti metterà in scena al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo dal titolo Vanitas, ispirato ai grandi maestri della letteratura mondiale come Shakespeare, Kafka o Beckett. Ce ne parla in collegamento telefonico il regista Mimmo Valente.
Buongiorno.
Buongiorno. I non vedenti spesso hanno capacità e potenzialità che le persone normodotate non immaginano. Questo è un progetto che praticamente vede il teatro come strumento di comunicazione e di aggregazione sociale.
Direi che il non vedente è una persona un po' come tutte le altre, c'ha un notevole disagio dovuto alla vista, che quindi esclude tutte le cose che si fanno con la vista in un certo senso, però non esclude invece tutto il resto, e quindi anche fare il teatro è una delle possibilità espressive del non vedente. Diciamo che noi come compagnia, come associazione, abbiamo cominciato a lavorare con i non vedenti prima di tutto con le letture dei testi e poi con le letture recitate, e poi un bel giorno ci siamo messi a fare il teatro in piedi, diciamo, il teatro sul palcoscenico, e abbiamo incominciato ad inventarci delle tecniche per fare il teatro con il non vedente.
Ecco, ci dia qualche nota di regia. Ha utilizzato tecniche teatrali specifiche per, non so, permettere una maggiore padronanza degli spazi? Perché immagino che le difficoltà logistiche di spostamento possano essere tante.
Per quanto mi riguarda, io ho fatto sperimentazione, cioè la mia idea era quella di ricostruire uno spazio fisico che, utilizzando una espressione che ho sentito proprio fare ai non vedenti, mi piace dire mappatura, cioè ricostruire la mappatura, un po' come il non vedente quando dice mi sono fatto la mappatura del quartiere, all'interno della quale, diciamo, il non vedente prova dopo prova impara a conoscere gli oggetti di scena e a riconoscere tutto il percorso, e quindi a trovarsi a suo agio.
In scena ci saranno attori non vedenti affiancati da attori normodotati.
Diciamo, questa è un'altra caratteristica dei miei progetti di teatro, cioè a me non piace fare il teatro con i non vedenti, perché è una forma di emarginazione oppure di autoghettizzazione che non ha nessun senso. D'altronde, nella vita il non vedente non sta mai con il non vedente e basta, sta in un contesto che comprende anche tutte le altre persone, e quindi anche questa è una caratteristica del progetto. Cioè, nel progetto ci sono attori non vedenti, ma ci sono anche persone che fanno un corso di teatro, oppure attori professionisti, che è quello che mi piace di più. Quando è possibile, io ci infilo attori professionisti. Per esempio, in questo spettacolo ce ne sono 2 che sono attori professionisti, quindi portano il loro bagaglio di esperienze. Uh-huh. E quindi il nostro si può definire, diciamo, un teatro di integrazione.
Dunque sarete in scena questa sera, ma anche domani e dopodomani, con lo spettacolo Vanitas, scherzo teatrale da anonimo del Novecento. Di cosa parla lo spettacolo? A cosa è ispirato?
È uno scherzo dall'inizio alla fine, perché questo testo qui è nato dall'ispirazione che mi ha dato un libro che io ho letto proprio per i non vedenti. Si trattava di un libro di Monsignor Gianfranco Ravasi. Questo testo parlava appunto dell'Ecclesiaste, del libro della Bibbia, e ne parla con tutta la saggezza che c'ha Monsignor Ravasi, ma la cosa che mi ha colpito di più è che vanitas, cioè sarebbe la vanità, il discorso dell'Ecclesiaste, è un discorso così antico che però i testi scritti, che sono bellissimi, si sono diffusi poi nel corso del tempo e li si ritrova in tutte le civiltà, in tutte le culture. Ma la cosa, diciamo, che colpiva erano i riferimenti ai grandi della letteratura e del teatro, quindi veniva fuori Beckett, veniva fuori Shakespeare, veniva fuori Kafka, venivano fuori questi autori, e siccome man mano che venivano nominati a me suggerivano i testi che io già conoscevo, è venuto fuori un testo assemblato, una specie di pasticcio se vogliamo, però molto divertente. Più o meno è la storia di tre donne sagge che arrivano sulla Terra e cercano di portare la saggezza di 3.000 anni alle popolazioni, e invece di imbattersi in persone, diciamo, come dire, normali, vogliamo dire, ecco, invece si imbattono in poveri disgraziati che vivono sulle panchine.
Lo spettacolo poi è a ingresso libero, è gratuito.
Sì, ingresso libero perché noi abbiamo avuto un aiuto dal municipio terzo del comune di Roma.
Bene, io la lascio perché so che avete le prove generali tra pochissimo. Io ringrazio il regista Mimmo Valente e ricordo l'appuntamento per chi fosse interessato questa sera, ma anche domani e dopodomani, cioè il 20, 21, 22 aprile alle ore 21, con lo spettacolo Vanitas, scherzo teatrale da Anonimo del Novecento, in scena al Teatro delle Muse di Roma, via Forlì 43. Ricordo, l'ingresso è gratuito. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Cari amici, ci salutiamo qui. Domani vorrei segnalarvi che al posto dei nostri, del nostro solito faccia a faccia in onda il giovedì alle 19, la nostra intervista è impossibile, in occasione della Settimana Santa stiamo lavorando alla realizzazione di una trasmissione speciale, una speciale realizzazione di prosa. Si tratta di una versione radiofonica del libro da poco uscito di Michele Casella, Io c'ero, per le edizioni San Paolo. Il sottotitolo di questo libro vi dà qualche indizio in più: Voce di voci sotto la croce. È una galleria di personaggi biblici, i protagonisti, vorrei dire, della Settimana Santa: Giuda, Pilato, Maria, Giovanni, il centurione, che prendono la parola. Quindi in un certo senso continua a essere un po' un faccia a faccia, un'intervista impossibile. E questa trasmissione sarà in due puntate, la prima appunto domani, giovedì santo, la seconda giovedì 28 aprile, entrambe come sempre alle ore 19. E segnalo poi molto volentieri la seconda giornata degli incontri programmati al Teatro Argentina a cura di Franco Ricordi per 2011 Primavera della Cultura, oggi pomeriggio alle 17, Roma Teatrum Mundi, il teatro stabile a 150 anni dalla designazione di Roma Capitale. Partecipano Edo Bellingeri, Tiberia De Matteis, Marcello Veneziani, al Teatro Argentina oggi alle 17. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana e l'augurio di poter accogliere tutti quegli spunti di identificazione tra la nostra piccola, limitata volontà terrena e la più grande volontà di Dio nel quadro del suo disegno verso di noi, nei nostri confronti. A presto.